Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Gentili radioascoltatori, ben ritrovati. L'altro giorno rileggevo la storia di Ulisse e mi sono accorto di una cosa a cui non avevo mai prestato molta attenzione. Ulisse era un eroe greco, re di Itaca, che parte per la guerra di Troia, che lo impegnerà per 10 anni. Finita la guerra, poi tornerà a casa, ma il viaggio di ritorno, raccontato nell'Odissea, è lungo e avventuroso e gli ci vorranno altri 10 anni per far finalmente ritorno a casa, dove lo aspettano la moglie Penelope e il figlio Telemaco. Sono quindi passati 20 anni da quando Ulisse ha lasciato la sua isola e molte cose sono cambiate nel frattempo. I proci, i nobili del posto, si sono insediati nel suo palazzo e vogliono prendere il suo posto. Sicuramente non si aspettavano un ritorno del re legittimo, e nemmeno avrebbero ceduto il privilegio facilmente. Infatti la dea Atena, protettrice di Ulisse, lo mette in guardia e frena l'entusiasmo del suo ritorno. Non solo, gli muta l'aspetto per evitare che lo scoprano e che lo uccidano. Dopotutto loro sono in tanti e lui è da solo. Da solo in realtà non del tutto, perché incontra Telemaco, suo figlio, che lo aiuterà a sconfiggere i proci. Telemaco è una delle prime persone che incontra, però ovviamente non lo riconosce, non ha il suo aspetto, non può riconoscerlo. In particolare Atena gli aveva dato l'aspetto di un vecchio, è uno stratagemma usato anche in altri miti, quello del apparire vecchio per non essere riconosciuto, o forse anche un modo per mantenere nella storia l'identità del personaggio cambiandone solo l'aspetto. E come fa Telemaco a riconoscere suo padre? Molto semplicemente, la dea gli ridà momentaneamente il suo aspetto reale, così che il figlio possa riconoscerlo, abbracciarlo, raccontare la sua storia e farsi raccontare la situazione. Da lì parte il piano per riconquistare la sua isola, il potere e far fuori i proci. Penelope, la moglie, messa alle strette da questi proci, ha indetto una gara. Il vincitore sarebbe diventato il suo sposo e il re dell'isola. La gara era una sfida che consisteva in una prova di abilità con l'arco, che era l'arco di Ulisse. Chi sarebbe riuscito a far passare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri allineate usando l'arco del marito, ormai dato per disperso, avrebbe vinto. Nessuno dei pretendenti riuscì nella prova. Anzi, per dir la verità, nessuno riuscì nemmeno ad armare l'arco, a mettere su la corda. A un certo punto, un vecchio viandante che si trovava nel palazzo chiede di poter provare anche lui. Si tratta ovviamente, noi lo sappiamo, di Ulisse, che però nessuno riconosce. E anzi, tutti scherniscono e lo prendono in giro, non stimandolo capace di una simile impresa. Penelope, invece, che nemmeno lei l'aveva riconosciuto, lo lascia provare. Immediatamente Ulisse arma l'arco, lo tende, fa partire una freccia che oltrepassa tutti gli anelli, conficcandosi nel muro. ha vinto, ma non basta. Qui comincia la sua battaglia dove fa fuori quasi tutti i proci, c'è la grande affermazione di sé in cui si fa riconoscere dopo aver fatto questa cosa che poteva fare solo lui. Capiscono che si tratta di Ulisse e lui assieme al figlio, insomma, sconfigge i suoi nemici. Era evidente ormai che era lui. Solo lui era in grado di utilizzare quell'arco. Infatti Penelope aveva scelto apposta una prova che sapeva che nessuno dei pretendenti sarebbe stato in grado di compiere. Ma a Penelope non sembra bastare neanche questo, perché è finito questo grande show di Ulisse. Elabora un ultimo indovinello, un trucchetto. Anche Ulisse amava molto gli indovinelli e i sotterfugi. Penelope sancisce la vittoria di questo vecchio viandante nella sfida da lei decisa e ordina alla sua ancella di portare fuori il letto nuziale e di prepararlo. Ora, questo era impossibile perché il letto di Ulisse e Penelope era stato scolpito da Ulisse direttamente da un tronco di albero ancora ancorato al terreno. Non era quindi possibile portarlo fuori, ma questa cosa la sapevano solo loro due. Ulisse, manifestando il suo disappunto, si fa riconoscere anche dalla moglie. Solo dopo riottiene il suo aspetto originale. Ci sono quindi tre riconoscimenti, nonostante il travestimento in questa storia. Quello del figlio Telemaco, che richiede la momentanea sospensione del travestimento. Poi quello da parte degli altri generici, che avviene nella lotta e nell'affermazione di sé. E poi quello fra marito e moglie, che avviene a un livello più intimo, in cui interviene un elemento esclusivo, noto solo a loro due, e avviene anche con un modo di comunicare, questo dell'indovinello, del tranello, che era probabilmente un codice fra loro due, un modo di comunicare fra loro che era consueto, che era suonava nelle corde di tutte e due, ecco. In realtà ce n'è un quarto di riconoscimento, che è quello del cane di Ulisse, Argo. Ormai vecchissimo, lo riconosce subito, anche se completamente cambiato d'aspetto, mentre Ulisse si avvicina al suo palazzo e gli va incontro scodinzolando e facendogli le feste. È interessante che questo riconoscimento sia riservato al cane e non agli umani. È un riconoscimento così spontaneo, senza che Ulisse faccia niente. Ne riparleremo in un'altra occasione. Ora rimaniamo sugli esseri umani. Gli esseri umani si riconoscono e si salutano. È una delle prime espressioni comunicative nei bambini. Avete presente i bambini piccoli che vanno in giro e fanno ciao ciao un po' a tutti, anche agli sconosciuti, ma soprattutto alle persone con cui iniziano un qualche tipo di comunicazione. Il papà si ferma a chiedere informazioni e la bambina di 1-2 anni comincia a dire ciao ciao. Magari non sa dire niente altro. Salutarsi è un modo di dire ti ho riconosciuto. Ciao, tra l'altro, è una parola che deriva dalla lingua veneta e significa sono schiavo vostro, sono al vostro servizio. È un riconoscere la presenza dell'altro, il saluto. Non in tutte le culture ci si saluta fra estranei. Noi forse siamo un po' a metà strada. In alcuni contesti, come chi va a passeggiare in montagna sa, si salutano tutti quelli che si incontrano. In altre culture si salutano sempre anche gli estranei in qualsiasi contesto. Può essere considerato maleducato da noi non salutare, ma non rispondere al saluto è quasi un insulto. I poeti medievali ne hanno cantato molto sulla donna che toglie il saluto e come riconquistare il saluto e così via. Se salutare è un'affermazione di esistenza, manifesto la mia presenza, rispondere al saluto è confermare questa presenza. Sì, ci sei, esisti, ti ho visto, te lo confermo. Anche se uno sconosciuto ci saluta, gli rispondiamo, magari un po' imbarazzati, magari con la paura di fare una figuraccia perché, oddio, proprio questo non mi ricordo chi sia. Ma non rispondere è come dire a uno non ci sei, non esisti. Generalmente noi salutiamo quelli che conosciamo invece, quelli che riconosciamo. Qualcuno dice, mi capita di sentire, non ho memoria, ma per le facce sì, potrei rivedere una faccia dopo 10 anni e me la ricordo. Ecco, quella non è proprio memoria, è un compito di riconoscimento, di essere consapevoli di aver già incontrato quel determinato oggetto in un'altra occasione, in questo caso una faccia, non è un recupero diretto, ma è un riconoscimento. Non è scontato nemmeno questo, esiste una condizione patologica che impedisce questo. Ci sono dei danni a determinate parti del cervello che fanno sì che non si riconoscano, ad esempio, le facce. Non si riesce ad attribuire un nome alle facce, anche a quelle conosciute, anche a quelle di personaggi famosi o addirittura dei familiari. È una condizione che avviene anche nei dementi gravi ed è uno dei vissuti più strazianti delle persone che li assistono, perché nel riconoscimento c'è una reciprocità. Essere riconosciuti dall'altro conferma la mia esistenza. Con l'altro ci accorgiamo di esistere. Con l'altro costruiamo il nostro mondo, le nostre idee. Venirne privati è angosciante e non sempre è facile trovare altri modi di essere riconosciuti rispetto a quello a cui siamo più abituati, cioè venire salutati e venire chiamati per nome. Io vi ringrazio della vostra compagnia, vi saluto e vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme lì. Non ti chiedo, sai, quanto resterai. Hermano.
I Sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.